Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio, che è il nostro Padre, l'amore di Gesù Cristo e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Oggi c'è un cambio di celebrante, perché accompagno un gruppo in ritiro, un gruppo di adulti che è qui presente. Ma oggi è importante perché siamo la seconda domenica di Avvento, un cammino importante di preparazione al Natale, e per fortunatissima coincidenza è anche la festa dell'Immacolata, e quindi noi onoriamo con questa celebrazione eucaristica proprio Maria, affidiamo a lei questa celebrazione, uniamoci veramente con fede, lasciamo che lei ci prenda per mano. Ma soprattutto ringraziamo il Signore di questo dono di avere una madre come Maria. Ci sono ora tre letture che ci aiutano ad approfondire la gioia della festa dell'Immacolata. Per capire Maria Immacolata dobbiamo capire da dove viene il peccato che invece portiamo ciascuno di noi. Allora ecco la prima lettura, il primo brano della Bibbia. Nella creazione l'uomo, che è stato messo responsabile del creato, decide che di Dio può farne a meno. È una vera ribellione. È questa disobbedienza che solo Cristo potrà ripagare con la sua obbedienza. Quindi ascoltiamo questo brano come riflessione personale sui nostri peccati, sulle conseguenze dei peccati, sul bisogno di essere liberati, come Dio farà per mezzo di Cristo, dando il primo regalo di questa grande liberazione proprio a Maria. Ascoltiamo con fede. La seconda lettura risponde alla prima. Dopo il peccato, Dio escogita un piano di salvezza molto bello: venire a farsi uomo in mezzo a noi per mezzo del suo Figlio, il Verbo, e darci finalmente un modello di uomo, non più Adamo, non più Eva, ma Cristo, nuovo modello, per tutti, per tutto il mondo, per ogni cultura, ogni popolo. Questo canta San Paolo nella lettera agli Efesini, nel suo primo capitolo. Era un canto proprio della popolazione cristiana dell'epoca. Lo ascoltiamo con fede.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Luca.
Gloria a te, Signore.
In quel tempo l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nazaret, a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: «Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te». A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine». Allora Maria disse all'angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?» Le rispose l'angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch'essa un figlio, e questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio. Allora Maria disse: ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola. E l'angelo si allontanò da lei. Parola del Signore.
Gloria a te, o Cristo.
Niente di più bello per un sacerdote di poter tenere un'omelia su Maria, che io considero madre per tutti noi, per ciascuno di noi, però permettetemelo, madre in modo particolare per coloro che sono chiamati a rinnovare la presenza di Cristo nell'Eucaristia come lei ce l'ha donato nella sua vita terrena. Vi chiedo di legare fra di loro le tre letture, anche mettendo gli anni in cui sono state scritte. Il primo brano 1200 anni avanti Cristo, il secondo brano pochi anni dopo che Cristo è risorto e la comunità cristiana finalmente in Cristo morto e risorto è riuscita a cogliere che i due brani erano legati, il peccato d'origine è cancellato, è vinto, in Cristo c'è la perfezione, ma non per lui, per tutti coloro che sono uniti con lui, quindi per ciascuno dei battezzati. Allora sentite la gioia che prorompe nell'inno di San Paolo, siamo stati chiamati a essere santi e immacolati, tutti noi, non solo Maria. Il Vangelo, scritto da Luca, grosso modo, può essere nel 70 dopo Cristo. Sono passati 40 anni da quando i fatti sono avvenuti. Come sono avvenuti i fatti? Come li racconta il Vangelo? No, molto più semplici. Ma è bello che Luca, che vive nella comunità, ce li racconti in una forma solenne, perché non si tratta di una cosa qualunque. È una cosa talmente determinante che cambia la vita di tutto il mondo, di ciascuna persona, che creda o che non creda, ma dall'incarnazione di Cristo cambia la storia dell'umanità. E non per niente da quell'anno noi contiamo gli anni che proseguono nel tempo. Maria, una ragazza, 16 anni, probabilmente, secondo gli usi, fidanzata, e io invidio San Giuseppe che ha avuto la fortuna di innamorarsi proprio della più bella e più buona ragazza mai creata al mondo. È un progetto di famiglia, un progetto legittimo, ma questa ragazza ha una ricchezza interiore eccezionale, perché essendo destinata a una missione, il Padre Eterno, l'ha già dotata di doni speciali perché possa davvero adempiere a una missione così importante. Notate, questo avviene per ciascuno di noi, ognuno di noi ha una missione da compiere, non solo il matrimonio, non solo il sacerdozio, ma anche una missione di socialità, di giustizia, di pace. E il Signore dà quei doni che permettono a ciascuno di noi di realizzare la nostra vita, la nostra vocazione. Certo, a Maria ha dato un dono straordinario. Noi oggi lo festeggiamo dicendo che Maria, fin dal momento del concepimento, benedetta quella notte d'amore fra Gioacchino e Anna, quel momento in cui nella concretezza dell'amore coniugale interviene Dio a tenere che questa creatura concepita non conosca macchia di peccato. Ecco l'Immacolata Concezione. Togliere lo stimolo del peccato vuol dire togliere la confusione. Provate a pensare quante volte siamo confusi. Quante volte scambiamo il bene con il male, l'interesse con l'amore. Che bello per Maria poter parlare al Signore nella preghiera senza avere la distrazione che molte volte ci porta via. Ecco, questo dono ha permesso la crescita di una ragazza eccezionale, per cui quando in questa sua casa, notate, è bellissimo, una teologia della casa, non va nel tempio, non appare i sacerdoti e profeti, Dio manda un messaggero nella più povera casa, nel più povero paese, Nazareth, cosa può venire di buono da Nazareth, dirà il Vangelo. Sì, proprio lì il Signore, come a noi, come a ciascuno di noi nella nostra casa, dà una parola, e la parola data a Maria è formidabile. Bisognerebbe esaminare parola per parola di quello che Luca ci ha raccontato. Tra l'altro Luca non è neanche un apostolo, è solo l'evangelista, ma chi gliele ha raccontate queste cose? Allora veniamo a sapere, per altra fonte, che quando Maria, dopo la Pentecoste, ha lasciato, gli apostoli hanno lasciato Maria, Luca se l'è presa in casa sua. E quindi abbiamo, direi, il racconto autobiografico che Maria ha fatto a Luca. Luca l'ha trasferito nel Vangelo in un linguaggio meraviglioso legato alla tradizione culturale dell'epoca. Ma comunque, io voglio farvi risaltare che in questo brano del Vangelo noi troviamo tre nomi dati a Maria. Il primo lo conosciamo, Maria, il nome che papà e mamma gli hanno dato, e vuol dire colei che è sublime, colei che tende all'alto nella lingua originale. Ma quando l'angelo la saluta, dice, ve lo dico sul testo originale, rallegrati. Rallegrati vuol dire devi avere un cuore che esplode di gioia. Questa frase nella Bibbia è sempre legata agli interventi di Dio. Quando Dio interviene arriva la gioia vera. Rallegrati, e poi gli dice amata da Dio. Questo è il termine usato nella lingua scritta da Luca, che caritomene. Tu sei piena dell'amore di Dio, tu sei la preferita, tu sei l'amata. Quindi se Maria è il nome con cui la conosciamo noi, in paradiso hanno un altro nome, gli dicono tu sei la piena di grazia, tu sei la più amata da Dio. Che bello, il secondo nome di Maria è più bello del primo. Ma poi nel proseguo del dialogo, vi ricordate, siamo nel momento più sublime della storia. Dio ha un progetto, vuole che il figlio si incarni, ma deve avere un'umanità e deve chiedere a una donna di dargli un corpo, di dargli un'umanità completa, di anima e di corpo, e allora chiede a questa donna semplice di 16 anni se accetta di collaborare col progetto del padre, col disegno del padre, un disegno che il padre conosce già perfettamente. E questa donna, che è stata preparata proprio dal dono dell'Immacolata Concezione, gli risponde, e qui scopriamo il terzo nome di Maria, quello con cui è stata chiamata dalla prima comunità cristiana. Perché vedete, tutti i titoli bellissimi che noi diamo a Maria attualmente sono cresciuti lunghi secoli. Qual è il paese che non ha un santuario dedicato alla Madonna? E in ogni paese, se girate, ma anche per la vostra provenienza, ci sono nomi bellissimi dati a Maria, legati all'ambiente in cui sia la gente vive e dove la sente veramente presente come madre. Allora, nella prima comunità, il terzo nome di Maria, sapete qual era? Quella che lei ha detto come risposta, dopo aver soppesato, avete notato, è una risposta intelligente, non è un sì dato così. No, no, come sarà possibile? Io non ho marito, Maria sa come vengono i bambini e ha deciso che per il momento, come si usava allora, ma spero ancora oggi, prima dello convivere insieme, non era andata con Giuseppe. E quindi dice, come fa a nascere sto bimbo? E la risposta la sappiamo, poi ve la commento, ma quando tutto è chiarito Maria risponde, sono la serva di Dio. Mi metto a servizio, notatelo, da leggere così, del progetto, del disegno che Dio mi ha comunicato. Non è la serva strisciante, è la persona che ha deciso di dedicare tutta la sua vita al progetto che le è stato comunicato. Quindi io mi metto a servizio, io accetto l'alleanza con questo Dio dell'alleanza, che adesso diventa l'alleanza per tutti gli uomini. Per cui nella comunità cristiana iniziale il termine d'onore con cui si riferivano a Maria era la serva del Signore. Che bello! Noi oggi lo usiamo per quelli un po' più santi, Don Bosco, Madre Mazzarello, Madre Teresa, eccetera. Il primo cammino, quando pensano di fare santo una persona, è servo di Dio. Ah, servo di Dio vuol dire allora una cosa bella, non vuol dire donna di servizio, vuol dire che davvero tutta la sua vita viene giocata con coraggio, con fiducia. Ecco, qui nel terzo nome di Maria c'è il vero segreto. Maria non è grande per i doni che ha ricevuto, e quelli sono doni, ognuno ha i suoi. Maria è grande perché si è fidata di Dio. Provate a pensare a 16 anni, fidanzata con Giuseppe, e ti propongono, tieni pure Giuseppe con te, ma non come marito, lo tieni come compagno di vita, come amico profondo. Accetti di prendere un progetto dove poi, lo sappiamo, ti trovi a partorire in un paese che non è il tuo, devi scappare perché vogliono ammazzare i bambini piccoli, devi andare in esilio, migrante anche lei, in Egitto. Cosa avrà fatto in Egitto se non lavori servili insieme a Giuseppe per poter campare? Ti fidi ancora di Dio? Ti fidi quando tuo figlio, diventando grande, comincia a dire delle cose, a fare delle cose che sono un po' fuori dalle regole? Ti fidi quando vedi tuo marito morire sulla, tuo figlio, scusate, a morire sulla croce? Ecco, la grandezza di Maria è che si è fidata di Dio per tutta la sua vita. La nostra grandezza davanti a Dio è solo questa, non le preghiere che facciamo, non le celebrazioni solenni, che però io faccio molto volentieri, ma il fidarsi di Dio. Questo è quello che Dio ci chiede: fidati, io sono tuo padre, la tua vita come quella di Maria è nel mio cuore, io la difenderò sempre, ma io ho tante prove, ho problemi, ho peccati, fidati, perché il Signore vuole la tua salvezza. In Maria l'Immacolata Concezione è un regalo iniziale, a noi l'Immacolata Concezione è stata regalata nel battesimo e viene rinnovata tutte le volte che con umiltà, avete visto anche oggi la messa come comincia, Signore pietà, Cristo pietà, siamo fragili, il peccato fa parte della nostra vita quotidiana, fino a 70 volte 7 ci ha detto Gesù che può essere perdonato. E io mi metto umilmente e dico: Signore, perdonami. Qual è la risposta del Signore? Ti do di nuovo l'Immacolata, cioè ti do quella purezza di cuore con cui tu puoi ripartire. Allora è molto importante. Maria e noi siamo veramente uniti, lei nella perfezione, noi nel cammino. Lei è la madre che mi prende per mano e che mi aiuta, speriamo che mi strattoni anche quando sbaglio strada, per riportarmi sulla strada giusta. Ma c'è un regista che è il segreto della sua vita e deve diventare il segreto della nostra vita, lo Spirito Santo. Che bello! L'innamorato che rende fertile il grembo di Maria non è un uomo, non è un seme maschile, è la fonte dell'amore che vive dall'eternità nel Padre e col Figlio. E lo Spirito del Signore nel suo amplesso abbraccia Maria e la fa diventare madre. Ma voi pensate che quell'amplesso possa essersi fermato? Solo quel momento, quel giorno? Dio non scherza. Quel gesto d'amore dello Spirito che sposa Maria è un gesto che dura in eterno. Maria è costantemente piena di Spirito Santo. Ed è questa la forza di Maria, per cui intercede per tutti i suoi figli. Lei, madre, non ama solo Cristo che ha partorito, ma ama ciascuno di noi che vuole partorire alla vita che dura per sempre. lo Spirito Santo, regista profondo della vicenda di Maria, deve diventare il regista profondo della mia vita. Devo pregarlo, devo invocarlo, devo cogliere che lui è già presente nel mio cuore, aspetta solo che io apra la porta, che io sturi queste orecchie o questi occhi per poterlo vedere e vivere secondo le sue ispirazioni. Allora la nostra preghiera oggi: grazie Signore, ci hai dato una creatura meravigliosa che ha realizzato perfettamente il tuo progetto, adesso aiuta noi, fai che questa mamma sia davvero nel nostro cuore e che noi ci rendiamo conto che Maria è qui con noi anche adesso in questo momento, al di là di tutte le apparizioni che può fare dove vuole lei, ma lei dove c'è Cristo è presente, e come ha generato Cristo una volta nella storia, adesso vuol generare Cristo nei nostri cuori. Io la sento presente attorno all'altare quando dico: questo è il mio corpo, questo è il mio sangue. Accogliamola così. È una madre e ha solo il desiderio di prenderci per mano e di accompagnarci a Gesù. Maria, aiutaci davvero, che lasciamo davvero che la tua mano ci porti e il nostro cuore si infiammi d'amore per tuo figlio.